con la giustizia, perché vado al Padre. Il mondo crede di essere giusto, ma non lo è. Giusto è Gesù. Cosa vuol dire essere giusto? Vuol dire essere al posto giusto. Vuol dire essere al proprio posto. Gesù è al posto di figlio. Ecco la giustizia. Essere per il Padre come un vero figlio. Amore al Padre vuol dire giustizia. Allora uno che è al posto giusto davanti al Padre, come figlio, si trova davanti agli uomini come fratello. Ed allora ecco la giustizia tra gli uomini è fraternità. Fraternità è amore, è comprensione, è pazienza, è considerarli figli di Dio, gli altri uomini. Ecco la giustizia. Allora convincerà il mondo quanto la giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Il Padre non lo manda via Gesù. Lui sta presso il Padre in eterno. La giustizia è sempre sua. Gesù è l'uomo giusto per sempre. È al posto giusto, è sempre figlio. Compie sempre la volontà del Padre. Perciò anche per noi lo Spirito Santo ci fa vedere che la giustizia, che noi siamo nella giustizia, quando, non quando pretendiamo diritti dagli altri, ma quando siamo fratelli per gli altri. E quando siamo figli per Dio, non quando vogliamo fare quel che vogliamo noi o quando assumiamo spiriti di pretesa o di diritti di uguaglianza, eccetera, eccetera. Quando entriamo in questo spirito siamo fuori dalla giustizia. Siamo nella giustizia quando siamo come figli per il Padre e fratelli per gli uomini. Convincerà il mondo quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Gesù diceva queste parole mentre si stava consumando un giudizio contro di lui da parte del Sinedrio. E lui dice così: il principe di questo mondo è stato giudicato. C'è colui che vuol comandare in questo mondo. E chi è colui che vuol comandare in questo mondo? È il maligno, che poi si serve di questi, di quelli, di quegli altri. In quei giorni si serviva del Sinedrio e di Erode e di Pilato. Il principe è stato giudicato. Allora il giudizio è già avvenuto. Il giudizio è già avvenuto. È stato condannato e precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, direbbe l'Apocalisse capitolo 7. Cioè, il giudizio è avvenuto contro il Satana, contro il maligno, non contro gli uomini. Gli uomini Dio li vuole salvare, Gesù c'è apposta per loro. Li vuol salvare, cioè li vuol tirar via dall'influsso del maligno, di colui che è condannato. Quelli che sono sotto l'influsso del maligno sarebbero precipitati anche loro se non fossero tirati via dalle sue sgrinfie. Si dice così in italiano. Bravo maestro. Gli uomini Dio li vuol salvare, non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Questo anzitutto verso noi stessi. Lo Spirito Santo fa sentire il nostro peccato come nostro nemico, ma noi come figli di Dio. noi come figli di Dio che Dio vuol salvare, e il nostro peccato è nostro nemico, quindi noi stessi possiamo condannare il nostro peccato, ed è quello che facciamo. E lo facciamo anche concretamente quando ci confessiamo, accusiamo il nostro peccato, lo condanniamo. Perché è opera avvenuta sotto l'influsso del principe di questo mondo. Ma noi ci vogliamo lasciar salvare dal Padre. Così lo Spirito Santo ci fa alleati, possiamo dire, alleati del Padre nel giudicare il maligno e la sua opera. Anche quella che ha compiuto nella nostra carne mortale, nella nostra vita. E il peccato dei fratelli? Lo Spirito Santo ce lo fa sentire come una loro sconfitta. Sono caduti nel tranello del maligno. Sono stati sconfitti i nostri fratelli che hanno peccato. Per cui debbono essere aiutati, debbono accorgersi ancora dell'amore di Dio, quindi noi, i primi che si accorgono della sconfitta dei fratelli, sono i primi che debbono dare il soccorso, l'aiuto, debbono dare amore, aggiungere amore ancora verso di loro, perché si accorgano di Dio, del Padre, e possono essere salvati, possono alzare lo sguardo a colui che hanno trafitto. Quindi, addirittura si potrebbe dire così, che se un fratello pecca contro di me, sono fortunato. È segno che Dio mi chiama, chiama me per primo ad amare quel fratello. Se un fratello pecca contro di me, io sono il primo a accorgermi della sua sconfitta. Me ne accorgo per primo della sua sconfitta. Quindi sono il primo soccorritore del fratello ad amarlo. Perché abbia il coraggio e la forza di vincere la tentazione. Siccome il principe di questo mondo è stato giudicato, allora noi non giudichiamo più nessuno, non giudichiamo i fratelli, così come dice San Paolo nella prima ai Corinzi 4:5. Non giudichiamo il fratello, lasciamo a Dio ogni cosa. Perché il giudizio è già avvenuto. Gesù poi al versetto 13 del capitolo 16 di Giovanni continua a dire così: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Beh, comprendiamo per i discepoli, forse anche per noi certe cose siamo ancora massa troppo poco provveduti per capire un po' tutto quello che il Signore vorrebbe dirci. Ma comunque, quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Ecco, lo Spirito Santo è spirito di profezia, perché dice le cose di un altro, dirà ciò che avrà udito, non dice del suo, non dice cose nuove, dice ciò che avrà udito. Essere profeti vuol dire parlare al posto di un altro. Profeti di Dio parlano al posto di Dio, dicono le parole di Dio. Lo Spirito Santo è spirito di profezia, perché dice le parole che ha udito, le parole di Dio, quelle dette da Gesù, perché la parola di Dio è Gesù. Dirà ciò che avrà udito. Quindi non dice cose nuove, non dice cose nuove, inventate. Su questo si basa il discernimento della Chiesa nel valutare anche le varie apparizioni, locuzioni e cose del genere, messaggi che sembra che vengano da chissà dove, dall'aldilà, da Dio stesso, dai santi o dalla Madonna. Vengono dallo Spirito Santo? Forse sì, se sono cose già udite. Lo Spirito Santo dirà ciò che avrà udito, perché è spirito di umiltà, non inventa cose nuove. La Chiesa sta attenta a questi messaggi. Se sono cose già scritte nel Vangelo, allora va bene. Possiamo prenderle seriamente. Se sono cose nuove non scritte nel Vangelo, via, neanche toccarle. Veleno per il cristiano. Lo Spirito Santo dirà ciò che avrà udito. Vi annunzierà le cose future. Le cose future quali sono? Generalmente il futuro non è quello che capita domani, perché dopodomani è già passato. Il futuro è quello che non diventerà mai più passato. Lo Spirito Santo ci annuncia le cose di Dio, dell'eternità, i beni che Dio promette. Può darsi che qualche volta il Signore voglia annunciarci anche qualcosa del futuro immediato, di quello che diventa passato, anche quello può succedere. Certi santi hanno predetto il giorno e l'ora della propria morte, altri hanno predetto altre cose, però è pericoloso perché non si sa se queste predizioni sono da Dio o dal maligno. Lo spirito di profezia non è per predire le cose che capiteranno, ma è per annunciare le cose di Dio. Perciò non scambiamo i maghi che dicono quel che succederà l'anno prossimo con persone illuminate dallo Spirito Santo. Può darsi, ma molto difficile. Molto difficile. Lo direbbe anche Sant'Antonio. Adesso non ho qui il suo libro, ma c'è un fatto che è successo nella vita di Sant'Antonio, abate. Due o tre persone sono andate a trovarlo, perché loro avevano questo spirito di predire, sentivano quel che capitava il giorno dopo, tre giorni dopo, e volevano aver luce su questo punto, e sono andati dall'abate Antonio, che stava a tre giorni di cammino nel deserto. Sono partiti con un asino carico di roba da mangiare, eccetera, da portare e per mangiare per loro e acqua, ma dopo un giorno di cammino l'asino muore e lo lasciano lì dietro un cespuglio, lo seppelliscono e continuano a piedi. Quando arrivano, l'abate va loro incontro e dice: perché avete lasciato là il vostro asino morto? O come hai fatto a saperlo? Vi chiedono i due. Chi è stato a dirtelo? È stato il demonio. Ecco, hanno avuto la risposta a quello che loro volevano sapere. Tante volte il sapere in anticipo le cose non è da Dio, può essere dal maligno. Non è garanzia di santità, non è garanzia di Spirito Santo il sapere quel che viene dopo. Gesù continua: mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Prenderà del mio e ve l'annunzierà. lo Spirito Santo non prende cose strane o estranee, prende del suo, prende da Gesù. Lo Spirito Santo non va in cerca dai pagani a prendere sapienza per i cristiani. Lo Spirito Santo prende da Gesù, prenderà del mio e ve l'annunzierà. Quando dovrete, vi faranno parroco, perché non si sa mai a sto mondo, o vi faranno far prediche, o far catechismo, o cose del genere, voi parlerete dallo Spirito Santo, nello Spirito Santo, se prendete da Gesù le cose da dire. In Lui c'è la sapienza vera per noi, per tutti. Ecco, lasciamo il Vangelo di San Giovanni e vediamo nella lettera ai Romani solo un versetto. Nel capitolo 8 dice tante cose San Paolo dello Spirito Santo. Ma il versetto 26 del capitolo 8 dice: lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili. Lo Spirito intercede per noi. Perciò potremmo dire, senza sbagliare, che è lo Spirito Santo la nostra preghiera più vera. È Lui la nostra preghiera, non sono le nostre parole. Qualche volta noi preghiamo, diciamo su tanti bei discorsi al Signore, lo convinciamo, gli raccontiamo tutto quello che abbiamo letto sul giornale e crediamo che questa sia una bella preghiera. Non è questo. La preghiera più vera è Lui, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo intercede per noi, è Lui che prega. Quindi noi cosa facciamo? Semplicemente apriamo il cuore perché entri Spirito Santo, poi lasciamo fare a Lui e chiederà a Lui quel che occorre per noi, con gemiti inesprimibili. Non occorre che noi sappiamo che cosa lo Spirito Santo chiede al Padre. Lui intanto, lo Spirito Santo, chiede di sicuro cose che vanno bene e lo Spirito Santo lo ascolta di sicuro. Noi lo sapremo man mano che si avverano, man mano che le riceveremo le cose che lo Spirito Santo chiede. La nostra preghiera è fatta tante volte di domande, di cose che noi sappiamo che ci vanno bene, ma possiamo sempre dubitare che sia così, perché non sappiamo domani. Per esempio, uno può chiedere per domani, non so cosa, ditemi voi. Ancora il sole può chiedere per domani, no? Ma sta a vedere se va bene e se sei morta. Cosa ti serve? È meglio che non ci sia, così ti corrompe meno in fretta il tuo corpo. Chi lo sa? Vedete che noi chiediamo cose che dopo non sappiamo se riusciamo a goderle. Quando chiediamo cose a Dio, che non sappiamo se poi sono il vero bene né per noi né per gli altri. Allora è meglio lasciar fare allo Spirito Santo, che chiede a Lui nel segreto, senza che noi lo sappiamo. Noi apriamo il cuore però, perché entri lo Spirito Santo. Poi Lui intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Questa è parola vera, non lo sappiamo. Lasciamo fare allo Spirito Santo. Non occorre dirglielo, perché Lui lo fa, non è mica pigro, non è ozioso. Quando Lui c'è in noi, Lui fa il suo compito. Prega con gemiti inesprimibili. Noi apriamo il cuore perché Lui ci sia. Ed ecco che i santi, dottori della Chiesa, come San Giovanni della Croce, dicono con altre parole, non so se più facili o più difficili, comunque dicono le stesse cose. che la preghiera più vera non sono le nostre parole, le nostre belle frasi, ma è il nostro cuore puro, il nostro cuore pronto a fare la volontà di Dio, il nostro cuore distaccato da tutto, da tutte le cose, da tutti i desideri, il nostro cuore libero così, ecco il vero modo di essere in preghiera, il vero modo di pregare, perché allora c'è lo Spirito Santo che prega e noi diventiamo il luogo, il tempio, l'inginocchiatoio dello Spirito Santo.
Tutte quelle belle preghiere lì,
quelle preghiere lì servono per aiutarci ad aprire il cuore, a ricevere lo Spirito Santo. Le preghiere che facciamo, che almeno io vedo che è meglio che siano sempre poche, o non preghiere nostre ma quelle della Chiesa, parola di Dio come i Salmi, o addirittura ore di silenzio, di adorazione. Queste preghiere servono per aprire il cuore, che venga, che entri lo Spirito Santo e che Lui sia libero in noi di dire quel che vuole. La preghiera di lode è la preghiera che fa lo Spirito Santo al Padre e al Figlio, e noi la condividiamo, perché è preghiera che già è stata scritta tutti i salmi e cantici, e noi siamo nell'umiltà. Qualche volta ci viene anche a noi qualche lode, va bene, ringraziamo il Signore che lo Spirito Santo qualche suo gemito inesprimibile lo rende esprimibile, ma non è indispensabile. Dice ancora San Paolo al versetto 11, abita in voi lo Spirito Santo, abita, cioè non è di passaggio, come uno straniero, come un pellegrino, come un ospite, ma abita in voi, ha dimora stabile. Per cui qualche volta anche dice San Paolo, non rattristate lo Spirito Santo nei vostri cuori, non rattristarlo. Rattristarlo vuol dire impedirgli di esserci, impedirgli di agire, comprimerlo, soffocarlo. E nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 2, parla dello Spirito Santo come lingua che ci manifesta le cose di Dio. Ma poi al capitolo 12 San Paolo parla anche dei doni dello Spirito, che servono per l'edificazione della comunità. Tanti doni ci sono, doni e ministeri, sono due cose diverse. I doni sono, sono capacità che vengono dallo Spirito e che uno le esercita perché gliela dà lo Spirito. Ministeri sono capacità, neanche capacità, ma compiti riconosciuti dalla Chiesa, affidati dallo Spirito Santo tramite la Chiesa. E questi durano per sempre. I doni non sappiamo quanto durano, se per un giorno, per un anno, per tutta la vita. I ministeri durano per tutta la vita. Ora c'è il ministero, c'è il ministero degli apostoli, dei pastori, dei dottori, eccetera, degli evangelisti, tutti i compiti nella Chiesa. Noi potremmo dire presbiteri, vescovi, diaconi, eccetera, i ministeri. I doni, il dono della profezia, il dono delle guarigioni, il dono del discernimento degli spiriti, il dono del parlare in lingue, il dono di far miracoli, di far guarigioni, eccetera. Questi sono doni. Doni. Un dono, però, quando è ricevuto da una persona, lo adopera quella persona. Allora io un dono che ho ricevuto da Dio, lo posso adoperare ancora con Spirito Santo o lo posso mettere a servizio del maligno. Quindi l'importante non è avere il dono, ma avere Spirito Santo. Poi se c'è un dono, lo adopererai nello Spirito Santo. Ma avere anche tutti i doni senza Spirito Santo è perfettamente, anzi è dannoso, non solo inutile. E nella storia della Chiesa l'abbiamo visto, alcuni che hanno avuto doni dallo Spirito Santo, doni di profezia, doni di predicazione, eccetera, li hanno lasciati usare dal maligno. Ci sono tante volte nella storia della Chiesa e hanno causato grandi disastri. Quindi non è importante, non è la prima cosa chiedere il dono, avere i doni. Ci sono persone che hanno doni dallo Spirito Santo di guarigione, ma poi l'adoperano per arricchire. Ci sono persone che hanno doni, non so, di... come si chiama? Di far miracoli anche. E l'adoperano per farsi un nome. E diventano maghi. No, chissà quanti doni ci sono dallo Spirito Santo, ma dopo vengono usati dal maligno, non più dallo Spirito Santo. Quindi la prima cosa indispensabile è avere lo Spirito Santo. Avere i doni non è necessario. Se il Signore li dà, va bene, li adopereremo per quelle volte che ce li dà, e se no facciamo a meno. Ci sono santi che non desideravano i doni. San Martino de Porres non desiderava avere il dono delle guarigioni, ma se toccava uno quello guariva. San Martino scappava. Se è necessario, il Signore gli dà i doni anche senza che noi ce ne accorgiamo, senza che noi lo sappiamo. Se lo sappiamo, è difficile tenerli bene i doni dello Spirito Santo, perché cadremmo presto nella superbia, o nella vanagloria, o nell'orgoglio, anche nell'orgoglio dello spirito, e allora sarebbe per noi una vera disgrazia. È meglio neanche saperlo, far finta di non averne doni. Se li abbiamo, il Signore li adopera anche se noi non lo sappiamo, anche senza vederlo. Importante è avere Spirito Santo. Maria aveva Spirito Santo, non aveva doni, almeno che sappiamo noi, doni speciali. Non sappiamo che ne avesse, sappiamo che aveva Spirito Santo. Ecco il nostro modello. E se prendiamo a modello i santi, non li abbiamo a modello per i doni che avevano, ma per l'umiltà che avevano. No, l'umiltà è frutto della presenza dello Spirito Santo. L'umiltà, la benevolenza, la bontà, eccetera, è frutto. Se c'è Spirito Santo ci sono queste cose, perché è Spirito di verità, vengono alla luce le qualità divine. Ma i doni sono quelle cose speciali, particolari, che tutti o tanti vorrebbero avere e dopo magari non sanno adoperare per l'edificazione della comunità, per la santificazione delle persone. Tanti corrono di qua, di là, la via, corrono in cerca di questi doni. Cosa volete? Pazienza. Però non credo che porti grande frutto questo correre. Perché non so se è un correre dal Signore o è un correre da un uomo. È andare in cerca di qualcosa per sé, è ancora egoismo. Ecco, è ancora egocentrismo, egoismo questo correre. Non c'è ancora un'adesione piena alla volontà di Dio, non c'è ancora Spirito Santo. Lo Spirito spinge nel deserto, non spinge di qua e di là. Si può parlare bene, sì. Certamente. Queste persone che hanno questi doni possono anche essere sante, mica detto che siano tutti, o per carità, possono essere tante persone, ma per chi crede non è indispensabile. Non è indispensabile. Anzi, può diventare un ostacolo alla fede. Se sono usati bene questi doni nello Spirito Santo, certo produrranno frutti anche per la Chiesa e per l'edificazione della comunità. Però noi tendiamo a ricevere Spirito Santo, non a ricevere i doni.